Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo appena entrati nel quarto giorno di Sukkot, la festa più allegra dell'anno, Zman Simchatenu. Questa sera approfondiremo insieme alcuni punti legati alla Sukkah, all'Ulav, dove ci sono tantissimi midrashim, ne citeremo alcuni e poi approfondiremo qualcosa, qualche punto. Oggi siamo entrati nel 18 del mese di Tishrei, siamo lunedì sera, 5 ottobre 2009. La Torah ci dice che la festa più allegra dell'anno è la festa di Sukkot. E tanto inchiostro è stato versato per spiegare come mai proprio questa è la festa più allegra dell'anno. Anche online abbiamo più volte parlato di questo argomento, ci sono lezioni di anni precedenti che approfondiscono questo tema. Oggi cercheremo di continuare da altri punti di vista, capire meglio il significato delle mitzvot, di Sukkot, della Sukkah, dell'Ulav, le quattro piante che bisogna prendere durante la festa di Sukkot. Le quattro piante di Sukkot sappiamo che sono il palmo, il cedro, l'irto, salice. Non salice piangente, ma come dice la Torah, Arve Nahal, il salice che cresce sui fiumi. Ha bisogno di molta acqua per crescere. Salice di fiume, giustamente. E come abbiamo spiegato nel nuovo Mahzor di Sukkot, che è appena uscito, le differenze tra il salice piangente e il salice di fiume. E giustamente ai rami dritti non è piangente, non va verso il basso. Il salice piangente ha le foglie che sono più bianche, le salici da fiume sono un po' più ovali di quelle altre, invece quelle altre sono più dritte. Comunque troverete nel Mahzor di Sukkot nuovissimo, appena uscito, tutte le informazioni su tutto quanto, approfondimenti, spiegazioni, commenti, storie sulla Sukkah, sull'Ulav, eccetera. Cosa rappresentano queste piante? Ci sono tante spiegazioni che abbiamo spiegato anche in passato. Un famosissimo commento dice che rappresentano i quattro tipi di ebrei. Quando noi uniamo queste quattro piante, noi uniamo tutte le quattro categorie. Solo velocemente lo ricordiamo per quelli che non hanno ascoltato le lezioni precedenti. Il lulav, il dattero è una pianta che ha un buon gusto, perché si mangia, ma non ha un buon odore, non ha un odore particolare, per cui rappresenta quegli ebrei che studiano la Torah, perché la Torah è paragonata a qualcosa che si mangia, che penetra dentro di noi. Gli ebrei che studiano la Torah, ma non hanno odore, non hanno le mitzvot. Poi troviamo invece il mirto, che ha un buon odore, sono quegli ebrei che fanno le mitzvot, l'odore paragonato alle mitzvot, ma non hanno un buon gusto, poiché sono gli ebrei che hanno le mitzvot ma non hanno la Torah. Poi il salice rappresenta quegli ebrei che non hanno né uno né l'altro, e il cedro, che ha un buon odore e un buon gusto, rappresenta gli ebrei che hanno tutte e due. Queste sono quattro categorie di ebrei, quando noi le prendiamo insieme, noi uniamo tutto a Israele insieme. Perché uno dei concetti basilari della festa di Sukkot è l'unione, è l'umiltà. Solo tramite l'umiltà si può ottenere una vera unione. Un'altra spiegazione dice che l'ulav rappresenta la colonna vertebrale, che noi dobbiamo ricordarci quando prendiamo l'ulav, che la nostra colonna vertebrale deve essere sempre usata per fare le mitzvot. Può rappresentare il cuore, che il cuore deve essere sempre direzione verso Hashem. Poi abbiamo Adas, il mirto, che assomiglia agli occhi, e poi l'arava alle labbra, il salice, ovvero i nostri occhi devono solo guardare le cose giuste, e le nostre labbra devono dire e devono mangiare solamente le cose giuste. Quando noi prendiamo queste quattro specie, dobbiamo ricordarci che il nostro corpo deve essere totalmente legato al Padre Eterno. Un altro Midrash dice che il mirto devono essere minimo tre rami di mirto che corrispondono ai tre patriarchi, Abraham, Isaac e Jacob. I salici devono essere minimo due, cioè devono essere minimo e massimo due, mentre il mirto possono essere minimo tre. I salici devono essere due, non meno e non di più, e corrispondono a Moshe e Aaron. Infine, abbiamo un Lulav e un Etrog, corrispondono a Yosef e a David. Per cui le quattro piante corrispondono ai famosi sette ospiti che vengono durante Sukkot a trovarci nella Sukkah, a benedirci nella Sukkah e a proteggerci durante tutto l'anno grazie alla Sukkah. Un altro Midrash dice che le quattro piante sono paragonabili alle armi che un esercito alza quando torna vittorioso dalla guerra. Durante Yom Kippur, dice il Midrash, c'è una guerra, c'è un giudizio e non sappiamo se siamo vincenti o siamo perdenti. Dal momento che noi prendiamo l'ulav in mano e lo alziamo durante Sukkot, siamo come quell'esercito che alza le sue armi facendo una parata, tornando a casa dicendo abbiamo vinto noi, ecco, abbiamo le armi alzate. Un esercito che perde non torna con le mani alzate, non alza l'ulav e trog e dice ecco, abbiamo vinto noi. Per cui tanti midrashim sono stati detti sul significato delle quattro piante, in particolare sul significato di ogni pianta. Ricordiamo velocemente quello che dice la Torah a proposito dell'etrog, che nella Torah viene chiamato un frutto pri etz hadar, un bel frutto. Hadar può voler dire bello, allora il Talmud ha capito che un bel frutto è l'etrog, probabilmente uno dei più bei frutti. Un'altra spiegazione, Hadar, viene dalla parola acqua. Hadar, in greco, idro, vuol dire acqua. L'albero che vive su poche acque. E un'altra spiegazione, dice il Talmud, Hadar che abita. Perché l'adur vuol dire abitare. E l'albero sul quale la frutta abita sempre. Non ha una stagione. Mentre le frutta sono legate a una stagione, il cedro non è legato a una stagione, può vivere sempre sull'albero, non cade se non lo tagli. E questo vuol dire Hadar che abita sempre. Una delle spiegazioni di questo Hadar che abita è legata al fatto che la Torah ci dice che noi dobbiamo prendere un frutto che abita sempre, che mai cade dall'albero, che è compatibile con qualsiasi stagione, con qualsiasi tempo. E questo vuol dire, e ci viene a insegnare, che anche noi dobbiamo imparare a sopportare qualsiasi persona. Come l'etrog, il cedro, sopporta tutte le stagioni, l'uomo deve imparare a sopportare tutte le persone. E questo dice la Torah, il frutto che abita sempre sull'albero, che non cade mai. Troviamo una differenza tra la mitzvah dell'ulav etrog, delle quattro piante, e quella della mitzvah di abitare nella sukkah. Allora dice nel Levitico 23:40: prenderete per voi nel primo giorno un frutto bello, un ramo di palma, un altro ramo di mirto e di salice. A proposito della succa, invece troviamo, sempre lì vicino, dice la Torah, lo troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 16, verso 13, festa di Sukkot farai per te. A proposito delle piante troviamo, prenderete per voi, a plurale, a proposito della Sukkot troviamo, prenderai per te. E si chiede la domanda, come mai ci si riferisce alle quattro piante, col plurale, prenderete per voi, invece ci si riferisce alla costruzione della Sukkot al singolare, farai una capanna per te, non per voi. Per capire questa differenza, dobbiamo approfondire il significato profondo di queste due mitzvot. Come abbiamo detto prima, sia l'ulav e sia lo sukkah esprimono un concetto di unità, sia di umiltà, ma l'umiltà è quello che porta l'unità. Per cui le quattro piante portano un concetto di unità, quattro tipi di ebrei, eccetera, eccetera, quattro piante che si uniscono. E anche sulla sukkah troviamo nel Midrash il concetto di unità. Come dice il Midrash, per l'esattezza anche il Talmud, trattato di Sukkah, pagina 27b, dice Talmud, tutto Israele potrebbe risiedere sotto una stessa Sukkah. Quando arriverà Mashiach presto nei nostri giorni, verrà fatta una grande, grandissima Sukkah, dove tutto il popolo di Israele potrà risiedere. E useremo la pelle del Leviatan, del pesce, del grande pesce Leviatan, come copertura della Sukkah. Ci sono molte domande su questo Midrash, un po' ambiguo, perché in teoria la copertura della Sukkah deve essere un vegetale, la pelle del Leviatan non è un vegetale, comunque non è importante. Quello che noi possiamo dedurre però, che mentre per il Lulav, ognuno dovrebbe avere il suo proprio Lulav, fino al punto se uno non ha un suo Lulav, deve non solo prenderlo in prestito, ma deve prenderlo in dono temporaneo, deve essere suo, perché la Torah dice dovrete prendere per voi, deve essere vostro di proprietà. E mentre ognuno ha il dovere di avere un suo lulav, la Sukkah, invece, tutto Israele può risiedere nella stessa Sukkah. Allora, quando noi riflettiamo sul tipo di unità che viene espressa e deriva dalle quattro piante che si uniscono, potremmo capire la differenza fondamentale che c'è tra l'unità delle quattro piante e l'unità della Sukkah. Abbiamo detto prima che le quattro piante rappresentano quattro tipi di ebrei, i quattro tipi di organi del corpo, oppure rappresentano i sette ospiti della Sukkah, i sette ushpizin, come vengono chiamati nello Zohar, i sette famosi ospiti. Comunque sia, quando noi prendiamo queste quattro piante e noi le uniamo insieme, noi creiamo una unità a livello esteriore, ovvero un'unità che mantiene le differenze. Le quattro piante devono essere unite insieme, se no uno non fa la mezzà. Ma quando uno le unisce insieme, lui ha sempre quattro piante diverse che le ha messe insieme. Non ha annullato le differenze che c'è tra di loro. Per cui l'unità che viene fuori è un'unità abbastanza superficiale, esterna, poiché rimangono le differenze, rimangono quattro piante, sono unite perché c'è qualcosa che c'è un punto comune, c'è un qualcosa che unisce queste differenze. Ma questa unità non provoca l'annullamento delle caratteristiche di ciascun singolo. Non è che diventano una cosa unica, uguale, identica. No, ognuno dice, io sono diverso, io la penso così, tu la pensi così, tu la pensi così. Però l'importante è che noi abbiamo una missione unica, un fine unico. E questo è il tipo di unità che viene espresso tramite le quattro piante. Mentre nella succa invece, a differenza delle quattro piante, dell'ulam e trog, il tipo di unità che viene scaturito è ben diverso. È molto più profondo, è difficile dire che è un'unità superiore, perché dipende da che punto di vista si guarda la cosa. Da un certo punto di vista, l'unità che non annulla le differenze è un'unità maggiore, superiore, perché riesce a unire nonostante che ci sono le differenze, nonostante che ognuno la pensa diversamente, comunque c'è un legame. È più superficiale come legame, ma è una novità più grande, è più innovativo come concetto, unire nonostante le differenze. Invece la Sukkà annulla le differenze. La Sukkà unisce tutto Israel facendo in modo che tutti quanti stanno sotto una sola Sukkà. Mentre con un lav non è possibile, perché ognuno ha bisogno di suo lav. Nella Sukkà non c'è bisogno che ognuno abbia una sua Sukkà. Anzi, più si sta insieme sotto la stessa Sukkà, è meglio è la mitzvah. Questa è una delle ragioni che ci tengo molto a fare una grande Sukkà, nonostante i miei vicini non la vedono molto bene, ma Baruch Hashem, ho preso a posto una casa che mi avrebbe potuto permettere di fare la mitzvah della Sukkà, che io ci tengo moltissimo. Potrei anche dire che è una delle ragioni che ho preso questa casa perché c'è uno spazio bello per fare una bella Sukkà. E più persone stanno nella stessa Sukkà, più la mitzvah è grande. Perché la mitzvah della Sukkà è una mitzvah che bisogna invitare le persone. La mitzvah della Sukkà è una mitzvah di avere tanti ospiti, uno esce di casa sua proprio andando all'esterno per essere più vicino al pubblico, per essere più vicino al prossimo, per cui il concetto di avere ospiti durante il Sukkot è fondamentale. Durante tutte le feste e tutti i Shabbat bisogna avere ospiti, ma di Sukkot ancora di più, ecco perché noi abbiamo gli ospiti santi che vengono a trovarci in Sukkà, Avraham Yitzchak Yaakov, Moshe Aaron, Yosef e David, proprio perché durante il Sukkot è ancora più importante avere gli ospiti, per cui è più rilevante il concetto di ospitalità che poi porta al concetto di unità. Siccome la Sukkà deve portare l'unità del popolo, più si è numerosi, più l'unità del popolo viene espressa tramite la Sukkà. Certo, uno può anche stare da solo in Sukkà, però non è questo il concetto della Sukkà. Uno esce di casa sua per essere più vicino al prossimo, per togliere le barriere che lo dividono dai suoi amici, dai suoi vicini, dalla società che lo circonda, in maniera tale di poter portare più unità dentro il popolo. Per cui la Sukkà porta un'unità che annulla le differenze, un'unità che diventa tutt'uno, sotto una sola Sukkà. Non ci sono più quattro piante, ma c'è una sola unità, una sola Sukkà. Per cui c'è una unità delle diversità che mantengono le loro differenze e c'è l'unità dove si annullano le differenze e si crea una nuova entità. Per questa ragione possiamo capire come mai nel Levitico 23 la Torah dice: prenderete per voi nel primo giorno le quattro piante. Per voi, ovvero, stiamo parlando di una società pluralista, di un plurale, a voi, ognuno deve prendere solo l'altro. Quando poi nel Deuteronomio parliamo di Sukkot, di costruire una sukkah, allora una sukkah farai per te, perché tutti insieme potrebbero stare sotto una sola sukkah, dovrebbero stare sotto una sola sukkah, poi non è possibile per questioni tecniche, ma sarà possibile in futuro quando arriverà la Mashiach. Per cui capiamo come mai quando si parla di lulav è plurale, perché l'unità dell'ulav è un'unità di diversità che mantengono le loro diversità, che poi sono comunque uniti ma con le loro caratteristiche differenti, e poi c'è invece l'unità della sukkah che annulla le differenze, per cui diventano tutti uno solo singolo. Ecco che la Torah ci dice: costruirai una sukkah a te, perché sta parlando a un singolo, perché tutti diventano come un singolo davanti alla sukkah. Guarda, questo si può spiegare una halakha importante a proposito della sukkah, che stranamente è ben diversa da come bisogna comportarsi in relazione all'ulav. La halakha stabilisce, a proposito delle quattro piante, che se una persona prende in prestito le quattro piante, il ramo di palma, il cedro, il mirto e il salice, non esce d'obbligo, poiché la Torah dice: prenderete per voi dal vostra proprietà, sempre stata, non è più vostra. Così dice la Gemara di Sukkah a pagina 41b: prenderete per voi dalla vostra proprietà. Se uno ha preso in prestito un lulav e un etrog, non è suo, non fa la mitzvah. Per cui non può prenderlo in prestito, ma deve prenderlo in regalo temporaneo. Come dice la Halakha, si chiama questo concetto matanah al menat lahzir. Prendo un regalo a condizione di ridarlo indietro. Non a caso dice la Torah, dice la Halakha, stabilisce che un bambino è in grado di acquisire un regalo, ma non è in grado di ridare indietro un regalo. Per cui a un bambino non si può dare l'ulav il primo giorno, facendo questa condizione di regalo a condizione di ridare indietro, perché il bambino può prendere ma non può ridare. Come troverete ampiamente nel Masson di Sukkot, tutte queste rachot scritte, tagli. Per cui, la Halakha dice che se uno prende un lulav da un amico e non gli chiede il permesso, o non se lo fa regalare, non esce d'obbligo. Mentre a proposito della sukkah, troviamo che la Halakha dice che se una persona prende in prestito una sukkah, lui esce d'obbligo, non deve essere sua di proprietà. Ma come mai uno esce d'obbligo da una sukkah imprestata? La Torah dice: dovrai avere una sukkah per te. Halga sukkota selecha, dovrai fare a te. Come c'è scritto farete a voi, qua c'è scritto fai a te, vuol dire che deve essere tuo. Com'è possibile allora che uno esce d'obbligo con una sukkah che non è sua? Viene spiegato nel Shulchan Aruch della Gemara Zaken, anche se la Torah dice: dovrai farti una sukkah per te, che è tua. Comunque, una persona esce d'obbligo con una sukkah imprestata, poiché nel momento in cui lui entra nella sukkah, entra come se fosse sua. Quando uno entra nella sukkah di qualcuno, chiede il permesso di entrare, ovviamente, non è che uno entra senza permesso, ma basta che chiede il permesso, nel momento che lui entra diventa come se fosse sua. Per cui la Torah ha detto: deve essere tua la sukkah, questo è come se fosse sua, perché lui ha chiesto permesso. Allora ci si chiede la domanda: come mai a proposito della sukkah, se tu chiedi permesso, entri dentro la sukkah, diventa come se fosse tua? Perché non diciamo la stessa cosa a proposito dell'ulav? Se tu chiedi permesso, allora nel momento che tu hai chiesto permesso e tu lo prendi in mano, allora diciamo anche la stessa cosa, come se diventa tuo, e non devi chiedere un regalo, ma sarebbe chiedere in prestito. Come mai per l'ulav bisogna chiedere il regalo e per la sukkah bisogna chiedere solamente il permesso? E quando chiedi permesso come se fosse tuo? In base a quello che abbiamo detto prima si può capire bene. In relazione alla mitzvah della sukkah che è una mitzvah collettiva di tutto il popolo di Israele, che diventa una sola unità totale, che tutti si uniscono sotto la stessa Sukkah. Tutti parteciperebbero, tutti hanno la mitzvah di partecipare nella stessa Sukkah. Risulta che ogni Sukkah nel mondo è come se appartenesse a tutti gli ebrei del mondo. Per cui ognuno che entra in una Sukkah, basta chiedere permesso, che non entra così, come un intruso, come un ladro, basta chiedere permesso, nel momento che viene dentro diventa sua, perché tutti appartengono a tutte le Sukkot. Tutti Israele potrebbero stare sotto la stessa Sukkah. Invece riguardo alle quattro piante, non è così. Perché l'unità che deriva dalle quattro piante non è un'unità totale, assoluta, che tutti diventano un tutt'uno. No, è un'unità che mantiene le differenze. Ognuno deve avere la sua, le sue piante. Per cui quando si parla dell'unità delle piante, che è un'unità non così profonda, non così totale, ma ognuno mantiene la sua propria identità, le quattro piante rimangono quattro piante anche se si uniscono, per cui l'unità che nasce da queste quattro piante è un'unità che ognuno rimane un singolo individuo, autonomo, indipendente. Per questa ragione, a livello di piante, delle quattro piante, non possiamo dire che se lui ti ha dato il permesso di usarle diventano tue. Perché siccome l'unità che viene scaturita da queste quattro piante non è un'unità totale assoluta, non annulla tutte le differenze, a questo punto possiamo capire come mai nella sua casa tu entri, diventa come se fosse tua, perché tutte le sue cose appartengono a tutti, mentre le quattro specie, le quattro piante, non appartengono a tutti, perché è un'unità che mantiene le differenze, ognuno deve avere il suo comunque, per cui ognuno, tutti vengono uniti, ma fino a un certo punto non si annullano gli individui, per cui ognuno deve avere le sue quattro specie, quando si parla delle quattro piante. Per cui, se uno prende una pianta e non è sua, non va bene perché la tua deve essere tua. E non c'è un'unione così forte nelle quattro piante che tutti diventano uniti completamente, si annullano. Ognuno mette la sua identità, ognuno deve avere allora le sue quattro piante. Allora se deve avere ognuno la sua, per cui o è tua, o te la devi far regalare, deve essere tua temporaneamente. Fino adesso abbiamo spiegato la differenza tra il lulav e la sukkah in base alla spiegazione semplice del significato di queste due mitzvot, della differenza delle due unità che deriva da queste due mitzvot. Adesso approfondiremo questa differenza in base alla mistica che è la Hasidut. C'è scritto nei Salmi 81:4 Bakese le Yom Hagenu. Ciò che è nascosto si rivela durante Sukkot. Bakese è la festa di Rosh Hashanah, quando la luna è nascosta. L'Yom Hagenu viene rivelato durante il Hag. Come più volte abbiamo spiegato, e abbiamo anche fatto una lezione intera, a spiegare come mai le festività sono tutte nello stesso mese, cioè gran parte delle festività, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shemitah Atzeret, 4 su 7, anzi su 6 se vogliamo essere... Si trovano quattro nello stesso mese. Quando parlo con i non ebrei, amici e non, dicono sempre, voi fate sempre solo vacanza. Siete sempre in vacanza. Quest'anno meno male che le festività cadono di sabato e domenica, per cui quando Rosh Hashanah è di sabato e domenica, tutte le altre quasi sono sabato e domenica, allora ci se ne accorge un po' meno, perché sono giorni weekend, fine settimana, sono non lavorativi e sono già festivi di per sé, per cui non ci si accorge molto. Ma quando le feste capitano in mezzo alla settimana, che ti sballottano tutta la settimana perché c'è la vigilia della festa, poi c'è la vigilia di Shabbat, poi ci sono due giorni di festa, alla fine si combina pochissimo. Allora tutti quanti dicono, ma com'è possibile tutte le feste? Loro non capiscono che le festività sono concentrate nello stesso periodo. Poi per sei mesi non abbiamo più feste. E molti si stupiscono, ma come mai? Ma con tutto questo accumulamento? E la risposta è molto semplice. Le festività non sono una casualità, una nostra volontà, degli eventi successi, ma sono proprio un ordine ben preciso che è come una catena fatta di tanti anelli. Da Rosh Hashanah si arriva a Seti Mechuvah, da Seti Mechuvah si arriva a Kippur, da Kippur si arriva a Sukkot, da Sukkot si arriva a Shmini Atzeret. Sono come un treno unico fatto di tanti vagoni, tutti legati fra di loro in maniera intrinseca. Infatti, le prime due feste, Rosh Hashanah e Kippur, sono parallele, ma l'altra faccia della moneta di Sukkot e Shmini Atzeret. E tutto ciò che noi otteniamo tramite Rosh Hashanah Kippur, piangendo, pentendoci, facendo Teshuvah, supplicando Hashem, e facendo lo shofar, e digiunando, eccetera, eccetera, noi lo richiediamo tramite la Sukkah, tramite l'Ulav, tramite la gioia, tramite i balli, i canti, la Simcha di Sukkot. Sono due approcci molto diversi, con lo stesso fine, chiedere a Hashem di darci un verdetto positivo. Come uno che viene davanti al re e prima dice, io caro re, tu sei il mio re, tu sei l'unico re, io ho sbagliato, ti supplico, sii gentile, sii clemente. Questo è un approccio. Poi, se per caso questo approccio non ha funzionato, c'è una seconda carta che è superiore alla precedente, ecco perché viene dopo. Caro re, tu sei mio padre, io ti voglio bene, io sono gioioso con te, io lascio la mia casa, vado sotto la tua ombra, vado nella capanna che è l'ombra di Dio, c'è scritto. Io prendo le quattro piante, le unisco, mi unisco ad Amisrael. Quello che noi non riusciamo a ottenere tramite il pianto e il pentimento, il digiuno di Rosh Hashanah e Kippur, noi lo chiediamo e speriamo di ottenerlo almeno con la Sukkah e l'Ulav e i balli e i canti. Praticamente ci sono due percorsi paralleli. Prima ci proviamo in una maniera e poi ci proviamo nell'altra. Infatti, fino a Hoshana Rabbah, l'ultimo giorno, il giorno del giudizio universale, ancora siamo in ballo. Per cui c'è il primo Yom Kippur, il primo ciclo di pentimento, di richiesta, si conclude col sigillo di Yom Kippur. Poi il secondo ciclo, che inizia con Sukkot, si conclude con il sigillo di Hoshana Rabbah, perché Hoshana Rabbah è come un Kippur, è un altro sigillo. C'è il primo sigillo, poi c'è il secondo sigillo. E lì si conclude definitivamente. Chi è riuscito nel primo sigillo, entro il primo sigillo, a cambiare in bene il suo destino, ben venga. Chi non è riuscito nel primo, ha la seconda carta, il secondo sigillo, il secondo appello, e chiuderlo entro Hoshana Rabbah. Finito Hoshana Rabbah, finito tutto quanto. Per cui, il verso nei Tehillim che dice Bakkeze Leum Hagenu, ciò che è nascosto si rivela in Sukkot, vuole dire questo, tutto ciò che noi abbiamo provato a ottenere durante Rosh Hashanah Kippur, lo facciamo in maniera rivelata durante Sukkot. Vuol dire tutto ciò che abbiamo fatto durante Rosh Hashanah Kippur, lo continuiamo, viene rivelato durante Sukkot. Per cui, la festa di Sukkot rappresenta la rivelazione e la concretizzazione di tutti i concetti nascosti, di tutti gli effetti nascosti che abbiamo causato, creato, innovato durante il Shana Kippur, che noi non vediamo cosa abbiamo realizzato in queste feste, però abbiamo fatto grandi cose. Queste cose vengono rivelate durante Sukkot, vengono espresse. Vuol dire che noi durante la Shana portiamo delle rivelazioni enormi, poi le rivediamo, le riceviamo, vengono rivelate queste grandi rivelazioni durante Sukkot, durante l'unità che viene data tramite la Sukkah. Questo a livello generico, ma nei dettagli troviamo che Rosh Hashanah è particolarmente legata alla festa, alla mitzvah della Sukkah. Mentre il lulav, il palmo, il cedro, il mirto e il salice sono legati alla festa di Kippur. Infatti la prova viene scritta nei libri di Kabbalah, è scritto che il tetto della Sukkah, che in ebraico si chiama Schach, è composto di tre lettere, Samer, che è il valore numerico 60, Chaf è 20 e Chaf è 20, 60 più 20 più 20 fa 100, che è esattamente il valore numerico dei suoni che facciamo con lo shofar, con la corna, durante il Shana. Lì facciamo 100 suoni, su qua facciamo Schach, che è 100. Invece che pure è legato alla mitzvah del Lulav. Infatti, dice il Midrash, il giorno del giudizio, durante Yom Kippur, quando Hashem giudica Israele e gli altri popoli, e noi non sappiamo chi vincerà, quale giudizio verrà, sarà quello vincente, dice Kadosh Baruch Hu, il Padre Eterno, prendete il vostro lulav nelle vostre mani e ballate con lulav, alzate lulav, questa sarà una prova che voi avete vinto il giudizio, che voi avete vinto. Come accennavamo prima, che lulav è un simbolo di vittoria. Per cui, vediamo da questo Midrash, che durante Yom Kippur Hashem ci giudica, e non si sa chi ha vinto, ma durante il Sukkot si capisce tramite lulav che noi abbiamo vinto il giudizio di Yom Kippur. Vuol dire che il lulav rivela la vittoria di Yom Kippur che abbiamo ottenuto. Per cui in base a questo possiamo capire che la Sukkah, che è Schach, che è 100, che è legata a Rosh Hashanah, mentre invece il lulav è legato a Yom Kippur, che dice il Midrash che Hashem ci giudica, ma non sappiamo chi ha vinto e chi prende il lulav in mano, e l'esercito che alza le sue armi verso il cielo, in alto verso l'alto, vuol dire che è l'esercito che ha vinto, che è tutto fiero, alza le armi, abbiamo vinto. Per cui possiamo capire la differenza che abbiamo detto prima tra l'unità che nasce, che deriva dal lulav, che è un'unità che mantiene le differenze, e l'unità che deriva dalla Sukkah, che è un'unità che annulla le differenze, potremmo capire come mai la Sukkah è legata alla Shoshana e l'Ulav è legato a Kippur. Infatti, cos'è il ruolo principale di Rosh Hashanah? Cos'è il servizio, la missione che dobbiamo fare a Rosh Hashanah? È quello di accettare il regno di Hashem. È quello di accettare il gioco di Hashem come re sul mondo. Hashem ha creato il mondo, e in particolare l'uomo, il giorno di Rosh Hashanah. Noi abbiamo il dovere, ogni anno, il giorno di Rosh Hashanah, accettare Hashem come il nostro re. E quando noi incoroniamo il re il giorno di Rosh Hashanah, noi ci annulliamo completamente a lui, noi ci annulliamo totalmente, e quando noi ci annulliamo totalmente, noi diventiamo tutti una sola unità. Rosh Hashanah esprime un tipo di unità che richiede un totale annullamento poiché per incoronare il re bisogna annullarsi totalmente. E questo annullamento porta un certo tipo di unità che è totale, perché ognuno dice: io non sono niente, io sono nullo davanti al re. Tutti si annullano, tutti quanti diventano una sola unità come la Sukkah. Non a caso Rosh Hashanah è legata alla Sukkah, come abbiamo spiegato prima, che il testo della Sukkah è la cosa più importante, che è Shach e 100, valore numerico, e i suoni dello Shofar sono 100, 100 qui, 100 qui, poiché sono paralleli. Invece il giorno di Yom Kippur è un giorno di pentimento, perdono, espiazione. È vero che per pentirsi uno deve sentirsi che lui ha sbagliato, eccetera, deve annullarsi anche. Ma non è un annullamento totale come quando uno deve incoronare il re. L'incoronamento richiede un annullamento molto più grande, molto profondo. Noi siamo niente, tu sei il nostro re su di noi. Invece il perdono richiede una forza, una decisione, un ritorno. E questo tipo di espiazione varia da persona a persona. C'è che si prende dal suo cuore, c'è che si prende nella sua anima, c'è che si prende completamente, varia da livello a livello. C'è uno a livello spirituale più alto, il suo annullamento sarà, il suo pentimento sarà più grande. Per cui troveremo come, possiamo capire come mai Rosh Hashanah è parallelo alla Sukkah, perché il tipo di annullamento di Rosh Hashanah richiede un annullamento totale, che si annullano tutte le differenze. Per cui siamo molto paralleli alla Sukkah, che Sukkah, abbiamo detto prima, che tutti quanti si annullano perché sono tutti, potrebbero risiedere sotto la stessa Sukkah, eccetera. E poi c'è l'annullamento del Kippur, che è un annullamento più individuale, che varia da persona a persona. Possiamo capire come mai Kippur è legato alla festa di Sukkot tramite il Lulav. Per cui Rosh Hashanah e Kippur sono le feste dove noi non vediamo cosa viene rivelato, poi questa rivelazione viene espressa, viene fuori Sukkot. Questa rivelazione viene fatta tramite la Sukkah riguardo Rosh Hashanah e tramite Lulav riguarda Kippur. Per questo possiamo capire come mai nell'Ulav c'è un tipo di unità che è totale, poiché parallela a Rosh Hashanah, che è anche un annullamento totale che porta un'unità totale. Invece Kippur, che è un annullamento singolo individuale, sarà legato alla mitzvah dell'Ulav, che porta sì un annullamento, ma individuale, non totale. Annullamento solamente a livello esteriore, ma i quattro specie, i quattro tipi di piante rimangono diversi fra di loro. Ebbene, con questo noi possiamo capire le differenze e il significato tra l'Ulav e la Sukkah a livello semplice, che la loro differenza è basata sul fatto di tipo di unità che nasce, che deriva da loro, e anche a livello classifico, come Sukkot è legato a Rosh Hashanah, per questo porta quel tipo di annullamento, e l'Ulav è legato a Kippur, per questo porta un altro tipo di annullamento, un annullamento non totale, ma solamente di unione delle varie differenze. In altre parole, non è casuale che la Sukkah tutti si uniscono in maniera totale e l'Ulav no, perché Sukkah non è altro che la continuazione di Rosh Hashanah, per cui quello che noi abbiamo fatto, rivelato Rosh Hashanah, viene, cioè quello che noi abbiamo innovato Rosh Hashanah, quello che noi abbiamo causato Rosh Hashanah, viene rivelato tramite la Sukkah, e quello che noi abbiamo portato, causato Kippur, questo viene rivelato tramite il Lulav. Per questo il Lulav avrà un certo tipo di unità, e la succa invece ne avrà uno molto diverso, molto più profondo, perché queste due mitzvot sono paralleli alla Rosh Hashanah e Kippur. Noi ci auguriamo, così come la causa della distruzione del santuario era per via del fatto che mancava l'unità del popolo, come dice il Talmud, noi ci auguriamo che tramite la mitzvah della Sukkah, che rappresenta un'unità totale, tramite la mitzvah dell'Ulav, che rappresenta un'unità dei singoli, degli individui, delle differenze, noi potremmo annullare la causa che ha portato alla divisione e alla distruzione del santuario di conseguenza, e noi annullando la causa dell'esilio possiamo presto meritare di vedere Mashiach Tzidkenu, tutta Israele uniti, tutta Israele sotto una sola unica sukkah, coperti con la pelle del grande pesce di Vietnam, che speriamo presto succederà nei nostri giorni, bimera be'amenu, amen.